gun. Let the bear is calling for a wife. If the honey said the soul will be mine.
Buonasera a tutti e ben ritrovati in trasmissione anche questa sera. Buonasera quindi da Andino e da
Anduka. Anderson a tutti e buonasera e benvenuti a questa nuova scoppiettante e frizzante puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Benissimo. Dunque, partirei subito con il tema hot della puntata, perché insomma di cose da dire ce ne sono parecchie. Chi ha visto la nostra locandina fatta al solito dalla magnifica Mara avrà intuito il tema della serata, ed è un tema che parlerà di quegli attori, quei divi di Hollywood, ma come vedremo non solo, che sono fra i più rappresentativi della loro categoria per la passione che hanno avuto o che hanno per i motori, quindi moto e automobilismo.
Sì, perché è molto bello vedere che alcuni di loro fanno l'attore o fanno il cantante, non dico come hobby, ma poco ci manca, e che spendono quasi tutti i loro introiti in motori, perché è di quello di cui sono veramente appassionati.
Beh, mi dai il gancio giusto per partire a bomba con quello che insieme a Paul Newman si spartisce, diciamo, il podio, direi pari merito, per il più appassionato pilota e appassionato di motori in assoluto, cioè Steve McQueen, che tutti conoscono, un mito, lo chiamavano The Icon, cioè l'icona, perché ha rappresentato per gli uomini di tutto il mondo un esempio da seguire quando gli uomini avevano ancora un che di virile, come esempio. Oggi tacciamo, rimane Clint Eastwood che ha quasi 90 anni, per il resto siamo messi malissimo, e un sex symbol ovviamente per tutte le donne. Bene, proprio Steve McQueen, che ha avuto un'infanzia e un'adolescenza quanto mai tribolate, perché il padre, che lui non ha mai realmente conosciuto perché è morto, era uno stuntman e se non sbaglio anche pilota di aerei acrobatico, la madre era una mezza alcolizzata, insomma ha avuto un'infanzia davvero infelice, si è trasferito dallo zio, che è poi quello che lo ha iniziato, diciamo così, alla passione per le automobili, per i motori in generale. Vivevano in campagna e sin da piccolissimo, e a partire dai 12 anni addirittura, Steve insieme a un amico si dilettava nella costruzione e modifica di vecchie automobili trasformate in hot rod. Quindi è una passione che nasce veramente presto. E per riprendere, diciamo, quello che hai detto tu prima, fa parte di quella schiera di attori che hanno iniziato a fare gli attori quasi, diciamo, casualmente, perché dopo una vita passata tra una tribolazione e l'altra si trasferisce a New York, se non sbaglio, per appunto studiare e imparare a fare l'attore. Ma soprattutto i primi guadagni, e lui all'epoca già faceva qualche garetta in moto, eccetera, i primi guadagni servono in realtà a finanziare la sua prima passione, perché come lui ha sempre detto, la sua prima passione, il suo desiderio sarebbero stati quelli di fare il pilota a tempo pieno. Diciamo che ci si è avvicinato anche moltissimo, perché diciamo ha partecipato a delle competizioni a livello anche alto, soprattutto gare di durata dove correva in coppia o dove si corre in tre, ed è arrivato a sfiorare la 24 ore di Le Mans, che era il suo grandissimo sogno, che gli è stato tra l'altro precluso perché le compagnie assicurative glielo hanno impedito. Hanno detto che se avesse corso si sarebbero ritirate e non se ne sarebbe fatto niente del film che lui tra l'altro stava facendo sulla 24 ore di Le Mans. Tanto vero che nel film compaiono delle immagini della gara vera, perché lui era lì quando giravano. Purtroppo non ha potuto partecipare. Sì, poi Steve McQueen è, come già stavo dicendo, un pilota a 360 gradi, nel senso ha guidato automobili, ma la sua vera grande passione è stata quella delle moto. È stato, diciamo, un simbolo sia per la Triumph, ha usato lo Husqvarna, andava col Sidecar, cioè qualsiasi cosa veramente avesse un motore, due ruote, lo incuriosiva e l'appassionava. È stato un grande collezionista, soprattutto di automobili. Lui, ecco, come motociclista, ancor più che come motociclista, è stato veramente un pilota vero, un pilota, tanto è vero che è stato chiamato dalla federazione statunitense a rappresentare, diciamo a partecipare nella squadra per la 6 giorni di enduro che si teneva in Europa negli anni 70. 6 giorni di enduro è la manifestazione internazionale più importante della disciplina, quindi non è che hanno preso Steve McQueen perché era bello e perché era un bravo attore e l'ha mandato allo sbaraglio, cioè non è come la squadra del Marocco. Vi ricordate quando guardavamo Mai Dire Sport o Mai Dire Gol, quando facevano le Olimpiadi, facevano
il vedere giocatore marocchino, il famosissimo giocatore marocchino,
facevano vedere sti poveri disgraziati che le federazioni probabilmente con la pistola puntata alla nuca, perché venivano tutti da stati abbastanza così militarizzati o comunque abbastanza assolutisti, dicevano: tu da domani rappresenti lo sci per il Marocco piuttosto che per l'Afghanistan. Questi poverini si buttavano giù dalle montagne e morivano nella maggior parte dei casi, ci mettevano 9 ore a fare una discesa che ne durava 2 minuti. Ecco, comunque, per tornare al nostro Steve McQueen, lui è stato mandato perché effettivamente era un pilota vero. Pilota vero che nella maggior parte dei casi, anche sul lavoro, guidava egli stesso i suoi mezzi. Non si è mai avvalso di uno stuntman, perché in realtà uno stuntman era già lui. Lui Prendiamo ad esempio il film più famoso dove in sella ha una Triumph mascherata da BMW dell'esercito tedesco, fa la fuga inseguito da altre moto, eccetera, eccetera. Lui fa tutte le scene, sia di se stesso che scappa, e anche vestito da soldato che lo insegue. Cioè, il regista ha visto che era talmente bravo a guidare in fuoristrada che gli ha detto: boh, tu ti vesti prima da fuggitivo e poi ti vesti anche da tedesco che lo insegue. L'unica scena che non gli hanno fatto fare, ma lì ancora una volta perché l'assicurazione non si prendeva la responsabilità, è stata quella del famoso salto dello steccato. Lui si è anche offeso per questa cosa, però lì hanno preso uno stuntman professionista che l'ha fatto al posto suo. Però è solo uno dei tanti episodi che ci fanno vedere un uomo veramente di grande carattere, un pilota prestato al cinema più che il contrario, come accade nella maggior parte dei casi. Tanto è vero che lui a un certo punto ebbe a dichiarare che lui in realtà non era un grande pilota. Tra l'altro, appunto, per rimanere su questo tema del pilota prestato al cinema, lui stesso diceva: io non sono un grande attore, ho una faccia che mi permette di essere apprezzato, certe cose le so fare, altre no. In realtà quello che mi viene meglio è guidare auto e moto. Adesso riassunta così, perché nei miei 1000 appunti non trovo la citazione precisa. In ogni caso, ecco, è la sua carriera che ha il culmine nel 1970, con partecipazioni a gare in coppia con Mario Andretti, detto Piedone, uno dei più grandi piloti americani dalle ovvie e chiare origini italiane che gli Stati Uniti abbiano mai conosciuto. Cioè, ha fatto delle cose importanti, cioè qualcosa in più di quello che viene classicamente chiamato un gentleman driver. A tal proposito posso ricordare che ha partecipato alla gara di Sebring nel 70 con Andretti, correvano persone, cioè piloti veramente forti come Arturo Merzario, Giunti, Vaccarella, cioè piloti che Siffert, Rodriguez, cioè parliamo di piloti veri con i quali lui corse. Ovviamente quando fai una gara di durata e sei in tre, spesso capita che una squadra, per ragioni anche e soprattutto di pubblicità, imbarchi fra i tre un pilota che è un gentleman driver, quindi un non professionista. Sicuramente alla 12 ore di Sebring, che all'epoca era una delle gare più importanti di durata nel mondo, insieme a Le Mans e a Daytona o Indianapolis, adesso non ricordo, comunque è stato preso anche perché era uno che andava. Poi Andretti gli ha, diciamo così, tirato una stilettata. Prima ho sbagliato a dire, perché Andretti ce l'aveva contro e alla fine ha vinto dopo una gara rocambolesca dove ha avuto 1000 problemi, però Piedone era appunto Piedone, recuperato, è ripassato in testa due volte, una gara incredibile, però ebbe a dire: fa sì, c'era Steve McQueen, però quello che ha meritato veramente la gara era il suo compagno che avrebbe meritato la gara era il suo compagno di squadra.
Però magari... io vorrei fare un piccolo appunto sulle gare di durata, sulle gare di endurance, perché in Italia sono sempre viste, o sono sempre state viste come, diciamo, delle gare di serie B, non sono tanto diffuse come all'estero, come può essere appunto in Francia, in Inghilterra o anche in Giappone per quanto riguarda le moto. Ma le gare di durata sono estremamente difficili. Innanzitutto perché appunto durano tante ore, c'è uno sforzo fisico lungo, costante, e poi perché appunto alternandoti con più piloti, sia sulle macchine che sulle moto, non hai la possibilità di diciamo di regolarti il mezzo come ti piacerebbe a te, ma si fa una media delle necessità dei tre piloti, addirittura sulle macchine anche come posizione di guida, oltre che come assetto, come tuning, diciamo. E quindi non è per niente facile. Sono dei gran piloti quelli che corrono le gare di endurance.
Assolutamente d'accordo con te, tanto è vero che soprattutto il discorso che fai è valido a maggior ragione sui prototipi, cioè sulla categoria diciamo più alta, dove appunto essendo prototipi sono macchine costruite quasi sempre su misura. Le gare, allora, nel mondo le gare di durata sia di auto sia di moto, che hanno anche un'aura mistica e mitica, sono importantissime, non per caso, ma perché mettono alla prova le scuderie, ma soprattutto le marche delle auto. Quindi quando un'auto vince una gara di 24 ore o la 12 ore di Suzuka per le moto, cioè le scuderie e quelle, le case ufficiali diventano matte, schierano i loro mezzi di produzione, come si fa in Superbike, però ancora diciamo sono dei veri e propri banchi di prova.
Basta vedere tutto il cinema che aveva fatto la Ford con la GT40 per battere Ferrari e Le Mans, che hanno investito uno sproposito di soldi,
esatto,
solo per avere il ritorno d'immagine di aver vinto a Le Mans contro la Ferrari.
Esatto, poi parliamo anche di gare estremamente pericolose che si svolgevano, adesso forse meno su circuiti, però su circuiti lunghissimi che non finivano mai, di notte, su strade che erano parzialmente aperte al traffico. Mi viene in mente il Nürburgring, che già solo un giro del Nürburgring è come andare da Milano a Genova. Quindi insomma non si scherza. Allora, giunti a questo punto, io butterei dentro la prima canzone, perché si è fatta una certa, e vi propongo questa canzone dello sconosciuto Eitan Mirsky, però io l'ho ascoltato e mi è piaciuta perché cercavo qualcosa a tema, e si chiama I Wanna Be Your Steve McQueen. Voi pensavate che io mettessi quel cazzone di Vasco con Voglio una vita come Steve McQueen? Invece no, perché va schifo quella canzone. I Wanna Be Your Steve McQueen. I wanna make a great escape and I'll confide. I wanna speed just like a bullet to your side. I wanna be the coolest man you've ever seen. I just wanna be your Steve McQueen. We'll get away just like McQueen did with McGraw when they were in that groovy film by Peckinpah. I wanna be the coolest man you've ever seen. I just wanna be your Steve McQueen. Can't you see the game we're gonna play? Baby, I'm the hunter, you're the prey. Turtleneck is all I'll ever have to wear for you to say. Let's start a Thomas Crown affair. I wanna be the coolest man you've ever seen. I just wanna be your Steve McQueen. Can't you see that I will flip my lead if I cannot be your Cincinnati kid? Mm-hmm.
it will grow just like the flames. Dead in the towering inferno, I wanna be the coolest man you've ever seen. I just wanna be your Steve. I just wanna be your Steve. I just wanna be your Steve McQueen. Your Steve McQueen.
E bentornati in trasmissione, questo era Eitan Mirsky con I Wanna Be Your Steve McQueen. Se voi cercate, tanto per darvi un'idea dell'importanza del peso di Steve McQueen nella cultura popolare, diciamo dagli anni 60-70 in poi, se cercate la canzone, come stavo facendo io, per trovare una canzone diciamo che fosse a tema, se cercate Steve McQueen nei motori di ricerca dedicati alla musica, che sia YouTube, che sia Spotify o quello che ha Instagram, vengono fuori una marea di titoli che hanno dentro la parola Steve McQueen. Quindi una conferma, diciamo, che l'icona è davvero un'icona. Ancora vengono prodotti un sacco di gadget coi colori delle macchine e delle moto per le quali ha corso. Barbour ha fatto una giacca che è intitolata Steve McQueen, quella che usò durante la sei giorni di enduro, tanto è vero, perché all'epoca si usavano le giacche cerate, non c'erano i tessuti tecnici, ci sono i caschi della Gulf di quando corse con la Ford, eccetera. Adesso invece è giunto il momento di passare a quello che condivide, a mio modesto avviso, il podio come più grande pilota attore, ed è Paul Newman. Paul Newman che arriva tardissimo a maturare la consapevolezza che gli piace guidare, ma soprattutto che ha anche un discreto talento, come vedremo in seguito. Ci arriva a 40 anni perché deve girare questo film che si chiama Indianapolis Pista Infernale nel 1968. Lui aveva già avuto, diciamo così, un approccio col mondo delle automobili, perché la Ford lo aveva usato per sponsorizzare Holman e Moody Honker 2, che è una macchina guidata dal pilota Mario Andretti, che già abbiamo citato, in una gara del campionato Can-Am. E appunto deve girare questo film Indianapolis Pista Infernale e frequenta dei corsi di guida tenuti da un noto pilota dell'epoca che si chiama Bob Bondurant. E poi 4 anni dopo questi allenamenti, questa scuola guida, diciamo, ottiene la licenza di pilota. Quindi ufficialmente già dal 1973, dopo un apprendistato con qualche gara minore, Newman inizia a correre in campionati locali della SCCA, che è il Sports Car Club of America, su macchine tendenzialmente giapponesi, su Datsun. I più giovani non sanno cos'è, però erano delle macchine di fabbricazione giapponese. Poi nel 1975 lascia la sua prima scuderia, che era guidata da Bob Sharp, perché c'erano stati dei dissidi, e si fa una scuderia sua, poi se ne farà un'altra, e comunque diciamo che per tutta la sua carriera di incredibile, direi, carriera di pilota di automobili, si toglierà moltissime soddisfazioni. Di fatto ottiene a livello di risultati anche un bel po' di più di quello che ottenne Steve McQueen, un po' perché Steve McQueen è morto giovane, però perché Newman, nonostante appunto abbia iniziato tardissimo, perché 40 anni per iniziare a correre anche a basso livello non è un'età propriamente indicata, invece Newman corre in campionati anche di una certa caratura negli anni che seguono. La cosa incredibile è la longevità di questo pilota, che non solo diventa proprietario di insieme a Haas, che è un gestore di scuderie, e fa il team Newman Haas, che vince tutto quello che c'è da vincere, soprattutto in Indy, nel campionato kart, che è l'equivalente della Formula 1 degli Stati Uniti, perché vince, è una delle squadre più titolate nella storia degli Stati Uniti, si toglie un sacco di soddisfazioni, ma lui continua a correre, pensate, fino a 2 anni prima di morire. Paul Newman è morto a 80 anni, questo l'ultima gara ufficiale l'ha fatta nel 2006. Ovviamente non erano più le gare che faceva prima, perché che inizia a tirare i remi in barca, visto che scendono i risultati intorno ai 60 anni, ma già 60 anni per correre in macchina a buon livello sono veramente tanti. E come un vero pilota, quando vede che i risultati non arrivano più, si ritira. Fosse stato un gentleman driver normale, sarebbe andato avanti probabilmente, come fanno molti, per pura passione. Ecco, forse questo non gli bastava più.
Sì, forse questa è la vera grossa differenza tra un gentleman driver, ossia uno che corre per passione, perché magari è benestante, investe parte dei suoi soldi e del suo tempo in questo sport, e quindi sì che i risultati gli interessano, ma probabilmente fino a un certo punto, è un pilota che lui vuole vincere, e quando vede che i risultati non arrivano più, dice che è il caso di fermarsi.
Sì, non dimentichiamo che fra le altre cose lui invece è riuscito a correre, oltre a svariate gare di durata, come la 24 ore di Daytona, eccetera, eccetera, partecipa alla 24 ore di Le Mans e ottiene, insieme al pilota Barbour, al tedesco Rolf Stommelen, un incredibile secondo posto, e primo nella classe IMSA, che è una categoria a parte, nel senso, chi non lo sapesse, nelle gare di durata partecipano molte macchine di diverse categorie, poi c'è una classifica generale nella quale punto Newman arriva secondo, che è un risultatone enorme, e poi dopo ci sono le altre varie categorie distinte, corrono tutti insieme con classifiche diverse. Poi cosa vale la pena ricordare ancora della sua carriera come proprietario del team Newman Haas, che inizia nel 1983, partecipano appunto con Mario Andretti, che conquista il campionato kart, che è la IndyCar, al volante di una Lola Cosworth, poi dopo continua ancora con le macchine giapponesi, vince continua a correre come pilota nei primi anni 80, nella seconda metà degli anni 80 con la Nissan, vince ancora di parecchie gare, e poi dopo verso fine degli anni 80, anzi scusate, proprio nel 1990, si toglie delle grandi soddisfazioni come team manager, o proprietario di team. Michael Andretti, che è il figlio di Mario, che è un altro bel piede negli Stati Uniti, se non sbaglio ha corso anche in Formula 1, sì, con la... se non ricordo male, con la McLaren, dove non ha ottenuto grandissimi risultati, però nel 91 conquista il campionato kart con una Lola Chevrolet, e poi 2 anni più tardi tocca al mio pilota preferito di sempre, e qui mi infervoro un attimo, perché dovete sapere che io sono fracico innamorato di Nigel Mansell, che per me è stato il pilota più emozionante di tutti i tempi. Mansell, che ha vinto il campionato mondiale di Formula 1 con la Williams, viene scaricato da Frank Williams o comunque dalla squadra e va negli Stati Uniti a tentare la fortuna. Vince subito pronti via, aggiudicandosi non solo il titolo generale ma anche quello di Rookie of the Year, che vuol dire, diciamo, il principiante, la matricola dell'anno, ed è una doppietta che è la prima volta che si verifica nella storia della IndyCar. Tutti davano Mansell per spacciato, perché la Indy rispetto alla Formula 1, che è considerata negli Stati Uniti una roba da fighetti, anche se vediamo che Mansell insieme a tanti altri colleghi all'epoca fighetto non era per niente, però in Indy la questione è diversa. In Indy anche i doppiati non si fanno doppiare, cioè in Formula 1 si spostano perché sennò ci sono punizioni, gli sponsor ti sparano quando rientra i box e si fai sbagliare quello che ti stava doppiando. In America vige la legge del West, secondo me anche giustamente, perché il pilota tendenzialmente per mentalità dice: io sto correndo per il mio team, devo fare il massimo, quindi faccio le mie traiettorie e do il massimo che posso. Mansell arriva con questa, diciamo, con questa nomea di grande pilota, che però negli Stati Uniti non potrà fare niente, e sbugiarda tutti, fa delle gare. Io mi ricordo che mi svegliavo a orari improponibili, visto che c'erano le dirette dagli Stati Uniti, e veramente ho goduto. Non solo, Mansell ha vinto sugli ovali, che in Europa non esistono, nessuno si fila minimamente, si è aggiudicato anche le gare sugli ovali, che sono cosa da specialisti. Noi pensiamo,
tra l'altro, io vorrei spezzare una lancia a favore delle gare negli ovali.
Sì, assolutamente.
Che in Europa sono viste, ma più che altro dalle persone che non hanno una gran cultura motoristica, mi spiace se lo dico, ma è così, che sono viste come delle gare noiose perché vanno sempre dritti, e invece è il cazzo, perché viaggiano a velocità assurde. Una volta che imposti la curva non hai più possibilità di, o quasi non hai quasi più possibilità di cambiare traiettoria, se hai sbagliato vai contro il muro perché non ci sono neanche le vie di fuga, le barriere di sicurezza, cioè appunto ci sono solo barriere. Sono corse molto difficili. Poi se parliamo della Indy, diciamo che sono delle monoposto anche un po' sofisticate. Se invece parliamo, che ne so, della NASCAR, è ancora peggio. La NASCAR tuttora sono macchine senza elettronica, sono addirittura carburatori con tantissimi cavalli, senza controlli elettronici, quasi senza ausili aerodinamici, cioè roba da omini, come si direbbe.
Sì, la NASCAR è una specie di grosso autoscontro perché si vedono delle robe che vanno, però no, è gente che sicuramente ha un pelo che non finisce mai. Ecco, cosa ci rimane da dire di Paul Newman? Vabbè, adesso non stiamo ad annoiarvi con tutti con tutte le gare, con tutte che ha vinto, sia come team manager, come proprietario di team, sia come pilota, perché ne ha fatte veramente tante. Cioè, ha avuto una carriera davvero molto molto longeva. Immaginiamo se avesse iniziato a correre a 20 anni, cosa sarebbe venuto fuori? Sarebbe stato, credo, il pilota più longevo di tutti i tempi, perché ha smesso di correre che aveva quasi 70 anni e così. Quindi io direi che i primi due, diciamo così, li abbiamo affrontati come al solito con il nostro stile, senza star lì troppo a andare nel preciso con mille dati, che tanto potete leggervi su internet comodamente e che vi avrebbero annoiati, però diciamo un po' la nostra sensazione di quelli che sono i più due grandi in assoluto. Poi dopo, cioè, cosa potremmo noi uomini volere di più che essere belli come Paul Newman, tenebrosi come Steve McQueen, saper guidare la moto, avere i soldi per comprarne una collezione, farlo anche durante il lavoro senza bisogno di uno stipend, comprarci una scuderia di automobili o di moto che vince, correre fino a 80 anni, che cazzo vuoi di più? Cioè, più di così non si può volere. E immagino che se io fossi una donna penserei la stessa cosa, diciamo, con un altro punto di vista, un po' più di un romanticismo, diciamo, meno virile, però insomma sono due personaggi che spiccano, almeno per i miei gusti, su tanti altri che invece sono dei bellocci mezze calzette. Però allora adesso mando la seconda canzone, che è la scelta, come sempre capita e come ormai è tradizione, del nostro Onduca, che a differenza del solito vuole fare lui l'introduzione, perché questa volta non ha scelto una canzone quasi a caso, tipo 35 secondi prima di fare la trasmissione.
Non capisco assolutamente a cosa tu stia alludendo. Comunque, dato il tema della trasmissione di questa puntata odierna, ho voluto tirar fuori dei musicisti, piloti o che comunque hanno un grandissimo legame col mondo dei motori. Questo primo stacco di mia competenza ho scelto i Jamiroquai con Traveling Without Moving. Questo perché, per chi non lo sapesse, JK, il cantante di Jamiroquai, è un grandissimo appassionato di automobili, ha una collezione di più di 100 auto sportive, tra cui macchine italiane, inglesi, di tutti i tipi, e ho scelto questa canzone, Traveling Without Moving, perché nell'intro si sente una macchina sportiva accelerare, ed è una Lamborghini Diablo proprio di JK, è lui che la sta guidando. Lui ha deciso di far incominciare questa canzone con un prima, seconda, terza, quarta della sua Lamborghini. E quindi ci ascoltiamo i Jamiroquai con Traveling Without Moving. We'll be right back.
E questi erano i Jamiroquai con Traveling Without Moving, che è quello che stiamo facendo noi in questi giorni, cioè stiamo viaggiando senza muoverci dai nostri computer. Quindi nelle varie discussioni che facciamo o col gruppo della banda Andersen, che salutiamo e sappiamo che ci state ascoltando, e o come facciamo io e te anche nelle nostre conversazioni private, dove progettiamo grandi viaggi che probabilmente non faremo mai perché il prossimo DPCM vieterà l'uso delle motociclette. Voi pensate che io stia scherzando, ma se pensate anche che la Azzolina oggi ha detto che riaprono le scuole in presenza per i più grandi e gli orari potrebbero essere dovrebbero essere spalmati dalle 8 del mattino alle 8 di sera, quindi non è peregrino pensare che prima o poi salti fuori uno di questi improvvisati malati di mente che dice le moto fanno le scie chimiche, quindi vietiamo le moto. Ecco. Comunque, vabbè, Traveling Without Moving è quello che stiamo facendo tutti noi. Bene, adesso passando ai prossimi, in realtà allora i due veramente importanti li abbiamo citati e sono quelli che, come dicevo prima, spiccano in assoluto, perché hanno raggiunto un livello tale di specializzazione da essere quasi paragonabili a piloti professionisti. Il prossimo del quale parleremo è un attore che io francamente non è che conosca benissimo, cioè lo conosco perché ho visto forse qualche passaggio, e poi è famoso per la serie Grey's Anatomy, che non mi ha mai grandemente appassionato, ed è Patrick Dempsey. Patrick Dempsey è un pilota a tutti gli effetti, anche lui, diciamo, è veramente un grandissimo appassionato e ha un palmarès, un curriculum di tutto rispetto. Ha fatto la 24 ore di Le Mans, ha partecipato al mondiale di endurance, campionati Grand Am, American Le Mans Series, Baia 1000, tutte gare di durata, appunto, come la 24 ore di Le Mans, che è la più famosa. È arrivato secondo alla 24 ore di Le Mans nella classe GTE, quindi insomma parliamo comunque di uno che in macchina ci sa andare per davvero e non è il classico che si improvvisa, si compra la macchina e si mette a correre giusto perché ha i soldi. Tu Patrick Dempsey lo conosci, Anduca? Almeno hai visto gli appunti che ti ho mandato?
Sono un grandissimo fan di Grey's Anatomy, quindi lo conosco, il dottore Belloccio. No, non è vero, però guardando anch'io quando cercavo di informarmi su quali fossero gli attori più rappresentativi del mondo dei piloti, sicuramente lui è uno di quelli che spicca, e forse probabilmente non per la carriera diciamo d'attore, ma per quella automobilistica, può essere in un certo senso, secondo me, paragonato un po' al Newman moderno.
Perché adesso io credo di avere letto l'altro giorno, poi non ho ritrovato l'articolo, l'ho cercato, però credo che negli ultimi due anni abbia smesso perché ha avuto dei problemi familiari, ha avuto insomma qualche complicazione, però fino a un due anni fa lui dichiarava, tra l'altro ha gestito, scusate, torno indietro un attimo, tra l'altro ha gestito anche dei team lui stesso, e qui ritorniamo al paragone che giustamente fai con Paul Newman, e ne ha fondato uno anche insieme a un personaggio noto di casa nostra che è Alex Del Piero, che non sapevo avesse passione per l'automobilismo.
Che poi questa è una cosa che non mi spiegherò mai, cioè il fondare e gestire dei team, perché un conto è guidare, pilotare, te ti piace fare quello, lo fai, paghi, ti trovi di sponsor e corri, ma e quindi sostanzialmente ti diverti e basta. Però gestire dei team è una rottura di palle incredibile, perché
dipende, se sei più interessato al mezzo che al pilota, vedi un Ferrari, vedi un Frank Williams. Frank Williams ha tentato di correre, poi adesso al di là dell'incidente che l'ha reso tetraplegico e quant'altro, però era un pilota mediocre, molto appassionato, poi ha iniziato a comprare dei rottami da mettere insieme per farsi la sua scuderia, e poi è arrivato ai vertici mondiali. Ancora oggi la sua squadra corre in Formula 1, tra l'altro co-gestita anche con la figlia. Tornando però a Patrick Dempsey, a parte che il team con Del Piero era solo per la Le Mans del 2013, poi penso che sia finita lì, insomma, che era stato creato ad hoc. Però vabbè, a parte questo, lui dice, almeno due anni fa, fino a due anni fa, lui diceva: mi piacerebbe fare del motorsport la mia priorità assoluta e concentrarmici a tempo pieno. Se solo potessi lasciare la carriera di attore, penso che lo farei con estrema facilità e mi concentrerei semplicemente su quella di pilota. Mi piacerebbe più di qualunque altra cosa e il mio obiettivo principale sarebbe vincere a Le Mans, ha detto Dempsey qualche tempo fa. Ecco, poi vediamo, c'è anche riuscito, e quindi
questo come la gara di Le Mans eserciti un fascino sui piloti, su chi è veramente appassionato di motori, e che penso nessun'altra gara al mondo.
Sì, beh, io penso che, cioè, ci siano pochi nomi nel panorama. Adesso non parliamo degli Stati Uniti, che hanno le loro classicissime, e qua noi conosciamo solo Indianapolis perché è il nome più celebre. Poi ci sono un miliardo di
pista in
estensione, c'è Daytona, ce ne sono tantissime, però diciamo, se vediamo il resto del mondo, o perlomeno l'Europa, cioè abbiamo il Nürburgring, abbiamo Monza, abbiamo Le Mans, poi dopo ci sono tantissime piste famose, c'è Imola, c'è la più bella di tutte, secondo me, Spa-Francorchamps, ce ne sono un miliardo, però sono tre o quattro quelle che veramente incarnano il mito da tantissimo, tantissimo tempo. Dunque, adesso passiamo a uno che pilota non era, ma che è un grandissimo appassionato, questa volta solo praticamente di moto. Poi gli piaceranno anche le macchine, però lui è, diciamo, più celebre per essere un grande amante della moto Guzzi in primis, e poi in generale delle moto, ed è Ewan McGregor, del quale adesso ci parla il nostro Anduca, perché ormai si è specializzato, lo abbiamo già accennato, abbiamo fatto cenno di McGregor già in diverse puntate, perché salta sempre fuori quando si parla di viaggi, e quindi, caro Anduca, a te l'onore.
Sì, come ti dicevo prima di cominciare a registrare, io non conosco tantissimo la carriera cinematografica di Ewan McGregor. L'unico film che conosco che mi piace è Trainspotting, perché non sono, lui è tanto famoso per Guerre Stellari, però io non è un genere che mi piace, non li ho mai visti. Però al di là di questo, Ewan McGregor è un grande appassionato di moto, e in particolare, come abbiamo già detto altre volte, di moto Guzzi. Ne ha una bella collezione sua, se non sbaglio ha anche un garage, non sulle dimensioni di quelle di Jay Leno per intenderci, però comunque una bella struttura, e ultimamente, anzi ultimamente da un bel po', si è dato anche ai viaggi, ha fatto tre viaggi famosi che sono stati anche ripresi da delle serie TV. Uno è Long Way Down, che praticamente parte da John O'Goats, che è il punto più a nord della Scozia, in quanto Ewan McGregor è scozzese, e arriva fino a Città del Capo. Poi c'è Long Way Round, dove vanno da Londra a New York via terra, e l'ultima, la più recente, è Long Way Up, come abbiamo detto anche nell'ultima puntata, dove a bordo di queste nuove Hurley elettriche, le LimeWire, partono dalla Terra del Fuoco e risalgono fino a Los Angeles. Quindi è un attore che ha una passione enorme per i motori, però un po' diversa rispetto a quella che abbiamo degli attori che abbiamo citato fino ad adesso, perché non è un pilota, non è uno che corre, è uno che ha più una passione da officina e da viaggiatore.
Sì, sicuramente, però sicuramente diciamo che in questa puntata casca fagiolo, anche perché nelle mie ricerche devo dire che non ho trovato, al di là del binomio nel cinema e motori, che si trova molto di più, perché i motori hanno sempre esercitato una grande attrattiva per i motori. Ci sono tanti film che parlano di automobilismo, qualcuno meno di motociclismo, eccetera, però di attori che veramente abbiano una grande passione che non sia quella di comprarsi la Ducati di Havel e farsi fotografare che ne so, a Miami, così, e poi dopo viene fuori l'articolo la passione motociclistica per questo o quell'altro. Cioè, questi sono motociclisti e automobilisti veri, che poi facciano i piloti e quindi le gare, o che si facciano i viaggi quelli veri, come hai appena detto tu, di quelli che fai a McGregor, cioè, passa una bella differenza. Cioè, gli uni sono un po' dei poser, gli altri invece sono dei veri appassionati. A me viene in mente, ho letto degli articoli su Tom Cruise, ma di Tom Cruise non parlo, prima di tutto perché secondo me è un attore mediocre, se non pessimo, e quindi mi sta un po' sulle balle, perché c'è solo un'espressione, ma non come figa come quella di Clint Eastwood, ma da ebete. E quindi penso abbia fatto anche una gara, sì, ha fatto una gara sulla NASCAR, penso che sia possessore di qualche moto, e poi lo si vede nei film d'azione, ecco, forse il meno peggio che ha fatto, la serie di Mission Impossible, dove fa delle cose abbastanza incredibili a vedersi, sicuramente con degli stunt, però ecco, cioè, non è di quello che voglio parlare, che volevamo parlare.
Brad Pitt è abbastanza famoso per avere una collezione di moto custom, di quelle come solo gli americani sanno fare, però di quelle, diciamo, super costose, come Zero Engineering, robe del genere. È stato beccato, anzi paparazzato più volte per le strade di Los Angeles a bordo di queste moto con frizione a mano e cose del genere, cioè frizione suicida, cambio a mano e cose del genere. Però sì, anche a me dà più l'impressione di essere un non so, un modaiolo piuttosto che un motociclista vero.
E le robe che tiri fuori, ti vai su Hollywood Boulevard o dove cacchio vanno loro, ti fai il giro del quartiere e compare sigarette. Non è di quello che parliamo sicuramente stasera. C'è invece un attore che a me non piaceva molto, non mi stava neanche tanto simpatico così a pelle. Poi ho approfondito un po', l'ho rivalutato, diciamo, come specialista, diciamo, anche come attore, ma anche come pilottino e come grande appassionato. Comunque, ecco, sicuramente non ha la carriera, il talento per quello che riguarda questa volta le moto che può vantare un Patrick Dempsey, però so che ha fatto qualcosina, ed è il buon Keanu Reeves, che è il Neo di Matrix, famosissimo. Ecco, Keanu Reeves, che anche lui storia travagliatissima, della quale poi ci parlerà Anduca, che è più pratico di me, è un grande appassionato di motociclette, tanto è vero che ha avuto anche occasione di scendere in pista durante delle gare per fare dei giri di esibizione. Non credo che abbia fatto gare di particolare rilevanza nella sua carriera, però ecco, lui è sicuramente un grandissimo appassionato, ma che pratica, cioè non è che compra le moto per farsi vedere, ma le compra perché le guida.
Beh, ti dirò di più, nel 2011 Keanu Reeves ha fondato un'azienda che si chiama Arch, assieme a un designer che si chiama Gard Hollinger, e produce motociclette, cioè produce nel senso fa delle special sicuramente iper costose, iper ricercate, Logicamente, come sempre, solo gli americani sanno fare su base di questi motori Harley Davidson, iper elaborati, iper pompati, però fa delle naked che possono assomigliare a una Monster, per intenderci. Non capirò mai perché, se devi fare una moto sportiva, usi un motore Harley Davidson, che secondo me ha un miliardo di pregi, ma la sportività non rientra poco nel suo DNA, diciamo.
Sì, è inutile che io ti dica la mia, però. Anche se Harley Davidson in realtà nello short track ha fatto qualcosa. Poi ricordo una moto che aveva un concessionario in via Padova quando ero piccolissimo. Io, quando ero piccolo, andavo a vedere la KTM 125 da cross. Parliamo del 1982-83, il primo modello che forse usciva col freno a disco e con il monoammortizzatore posteriore. Per me era una magia andare a vedere questa moto, che era su una specie di piedistallo, e poi dopo parcheggiata, diciamo, insieme ad altre moto usate, eccetera, c'era un Harley Davidson da motocross. Quindi qualcosa nello sport, a parte quelle cose, le gare di bagger che fanno, che però sono cose estemporanee che solo in America possono fare, e tanto di cappello.
No, io li apprezzo tantissimo per questa cosa di non so, di prendersi poco sul serio, di non avere troppi schemi mentali e di inventarsi queste cose che possono sembrare assurde, possono sembrare un reato di lesa maestà, ma che alla fine sono anche delle figate.
No, ma quello assolutamente sì. Allora, come abbiamo già avuto modo di dire in altre puntate, in generale il mondo anglosassone, e anche in America parlo di mondo anglosassone perché diciamo che è quello che tiene viva la fiamma del motorsport e la passione dei motori, perché diciamo è il loro appannaggio. Se non guardiamo magari il latino con le macchine che strumpallazzano come una roba pazza, quelle ammortizzatori, cioè quelle robe lì un po' da show, o quelle Harley stranissime che fanno, però diciamo le corse sono ancora, diciamo, appannaggio loro. Ecco, dico, gli anglosassoni per queste cose qua sono adorabili. Cioè, vediamo che in Inghilterra con i motori fanno tutto, dalle partite di calcio con le moto da cross modificate apposta al polo, poi fanno le gare di trattorini d'erba, taglia erba, cioè questi levano la lama e il disco, diciamo il paralama, poi li truccano e vanno nei prati, fanno un grosso fettucciato come si fa nelle gare di enduro, e questi fanno le gare ma non è che fanno le gare che si mettono uno, suo cugino e gli amici del paesello, cioè questi fanno le gare con i furgoni e si mettono a fare queste cose qua. Cioè, questo vuol dire la vera passione per qualsiasi cosa abbia un motore e possa dar del filo da torcere ad altri con gli stessi mezzi. Cioè, è veramente una passione bellissima, secondo me. Cioè, in Italia noi siamo un po' più fighetti, no? La motina con sugli adesivini e la carinina, e anche se hai 11 anni e sei un pirletta e tuo padre è un pirla più di te perché vuole farti diventare Ayrton Senna, cioè oggi per correre nei kart devi avere una squadra di Formula 1 con meccanici e tutto, anche a livello, diciamo, rionale quasi, cioè vedi delle robe, ma questo lo vediamo in tutti gli sport, nel calcio se ne salvano pochi, cioè tutti i piccoli professionisti, succede nell'equitazione, cioè tu giri il mondo dell'equitazione in Italia, c'erano tutti i campioni del mondo, c'erano tutti di qua, c'erano tutti di là, ma in Inghilterra è tutto un altro, ma è molto più popolare come sport. E così gli sport motoristici in Inghilterra, ci sono dei campionati dove tu vai con la tua macchina targata, quella che usi andare in ufficio tutti i giorni, e ti iscrivi, vai in pista e ti fai la tua gara, ti diverti, se non bozzi meglio, se bozzi cavoli tuoi, però ti sei fatto la tua gara con la tua, che cacchio ne so, con la tua Nissan Micra contro altre Nissan Micra, piuttosto che altre, cioè sono tutte quelle gare che chiamano tipo Clubman, tutte quelle cose lì, che con 2 lire veramente vai e ti diverti.
Beh, d'altronde il concetto anche di macchina da track day nasce in Inghilterra, ossia da macchina stradale, però acchittata in una certa maniera che ti consenta di poterti fare una giornata in pista e poi tornare a casa con la stessa macchina e usarla tutti i giorni, cose che da noi sono appannaggio di veramente pochissimi appassionati, mentre in Inghilterra sono cosa abbastanza diffusa.
Sì, c'è una gara, tra l'altro, la quale io ho pensato di iscrivermi con un ragazzo che viene al KD, che è un matto che fa le gare con i tuk-tuk in India e quelle cose lì, stavamo studiando, che praticamente tu puoi portare qualsiasi tipo di mezzo scassato, elaborato, mica elaborato, e si tiene in una specie di cartodromo, autodromino, vicino a San Colombano al Lambro, dove una volta c'era un campo di cross che ho molto frequentato. Ecco, comunque, fatta questa digressione, e ringraziando il buon Keanu Reeves di avermi fatto cambiare idea su di sé, sia per la passione per le moto, sia come attore, perché ho visto qualche filmetto che non mi è dispiaciuto, possiamo introdurre la terza e penultima canzone. E qui introduciamo anche il prossimo argomento di chiusura, perché abbiamo anche in Italia un attore pilota appassionatissimo, ma non ve lo svelo subito, cioè ve lo svelo subito, capirete chi è quando
grandissimo, immenso,
il numero uno, il nostro più grande artista a livello mondiale, direi, ed è la canzone di Cocchi e Renato, La Moto.
Se ci sei tu, io per me ci sto, la mia moto quasi nuova io ti do, in cambio tu dai a me la ragazza, quella mora che è con te. Guarda, un'occasione, una moto da campione, se tu mi dici sì, me la faccio anche qui. No, non posso, lo sai già, questo cambio non si fa, è un amore quasi nuovo, non si può. Che marca ha?
La moto non ce l'ha,
la marca.
Una moto senza marca, non mi va.
Se ci stai tu, per me ci sto, la mia moto prendi pure per un po', in cambio ci dai a me la ragazza per ballare sul parquet. Oh no, non sono un mascalzone, ho una certa educazione, io ci ballo per un po' e poi te la ridò.
Questo cambio lo farei se il mio amore fosse lei, ma me l'hanno imprestata pure a me.
E allora dai, che cosa fai? Devi dirmi se ci stai o non ci stai.
Fosse per me, io ci starei, ma la ragazza deve starci pure lei.
È una donna d'occasione, la mia moto è da campione, la ragazza dice sì, faccio il giro e torno qui.
Basta, il cambio non si fa, la ragazza non ci sta, la tua moto è d'occasione ed è slitta la frizione.
Quanti anni ha? Che balli fa?
Tutti i balli che si fanno alla sua età.
Quanti anni ha? Quale l'età?
Alle donne la domanda non si fa.
Non sa cantare, non sa ballare,
mi domando cosa l'hai portata a fare.
Io le canto una canzone, mi rimbocco il pantalone, mi fidanzo per un po' e poi te la ridò.
Questo cambio lo farei se il mio amore fosse lei, ma me l'hanno imprestata pure a me.
Il cambio fu una bicicletta.
ed erano i grandissimi Cochi e Renato con la loro La Moto. La Moto, che è una canzone, diciamo, abbastanza tardiva, se non sbaglio è del 2000, quindi non fa parte del repertorio del cabaret ai tempi del derby negli anni 70, ma diciamo che è stata, credo, composta in occasione della reunion del mitico duo. Ecco perché abbiamo ascoltato La Moto, che era anche a tema di Cocchi e Renato, perché voi dovete sapere che Renato Pozzetto è un insospettabile pilota, c'era già dei rally da ragazzo, e poi arriva verso la fine degli anni 70, nel 1987, sì, no, 78, scusate, in Italia si corre un Giro d'Italia, che non è quello in bicicletta, ma è il Giro Automobilistico d'Italia. È un giro che parte da Torino, dove c'è la sede della Fiat, e si conclude a Milano. E il 18 ottobre di quell'anno, al volante di una Fiat Ritmo 75 TC Abarth, ci sono il grande Riccardo Patrese, uno dei piloti più longevi di Formula 1 in assoluto, e grandissimo esperto, Pietro Sodano e il nostro Renato Pozzetto. Già, proprio lui che, diciamo, insospettabilmente, anche visto il fisichino non propriamente da pilotone che vanta, partecipa come gentleman driver, si alterna la guida con Patrese e Sodano, ed è anche un bel successo perché i tre chiudono la corsa come quarti di classe e primi di categoria.
Tra l'altro, io Pozzetto come pilota lo scopro veramente recentissimamente, perché in questo momento sono diciamo infatuato delle gare, dei rally motociclistici, e quindi mi sto andando a vedere tutti i video possibili, immaginabili, del rally dei faraoni, eccetera eccetera, anche della Dakar, e becco un filmato proprio delle prime edizioni della Dakar, dove c'è questo giornalista che intervista Pozzetto, e dico: che cazzo ci fa Pozzetto alla Dakar? E Pozzetto ha corso la Dakar anche, cioè io sono caduto dalla sedia praticamente.
Sì, no, io lo sapevo perché sapevo che lui comunque aveva partecipato alla Parigi-Dakar, tra l'altro nella categoria camion, che è quella, diciamo, onore. Sì, no, perché cioè, la fai in moto, sei un supereroe, la fai in macchina, sei un supereroe, se la fai col camion è diciamo così, una cosa ultra, perché veramente non, cioè, guidare i camion, sebbene preparati, sono prototipi, tutto quello che vuoi, però guidare un camion in mezzo al deserto è la roba più difficile del mondo. E comunque si fa un bel 8.315 km con 18 prove speciali, e si piazzano il team, diciamo, che era su un camion della Cagiva, che non so cosa voglia dire francamente, insieme a Giacomo Vismara, che è un pilota molto esperto, e che corse tra l'altro anche insieme al buon Ambrogio Fogar, l'esploratore che partecipò anche a una Dakar, e si piazzano appunto al quinto posto, che insomma non è male se consideriamo che è una gara dove arrivare in fondo è già una vittoria. Arrivare quinti è non poco, anche perché penso su una settantina di camion partiti ne sono arrivati 32, tanto per darvi la visura di cosa sia e di cosa sia stata la Parigi-Dakar.
Sì, che poi contestualizziamo sempre, stiamo parlando di una Parigi-Dakar quasi agli esordi, dove sì, è una gara di respiro internazionale, è una gara importante, organizzata, ma non è come adesso dove ci sono solo super professionisti o facoltosi gentleman driver. C'era anche gente come Pozzetto, gente che correva solo per la passione di farla, con mezzi che tutto sommato quasi chiunque si poteva assemblare nella propria officina. E quindi ha tutta un'epicità dietro che secondo me quasi nessuna gara di oggi ha.
Vabbè, bisogna, sì, poi dopo c'era tutta la schiera dei piloti privati che erano sicuramente gente che poteva permettersi di mettere insieme una moto per andare, però partiva quasi da sola, cioè senza un team che, sì, magari avevano il meccanico, tutte quelle balle lì, però era gente che veramente prendeva e partiva.
Guarda, penso che adesso, oggi come oggi, l'unica gara che purtroppo solo di moto che ha un attimo ereditato lo spirito della Dakar è la Gibraltar Race, che è una gara è un rally fondamentalmente di moto che parte dalla Grecia e arriva fino a Punta Gibilterra, dove sì, non costa due lire parteciparci, dove devi essere un buon pilotone, però è alla portata di chiunque voglia iscriversi.
Sì, beh, diciamo che la Dakar poi negli anni ha subito delle evoluzioni che l'hanno portata poi anche a spostarsi dal tragitto originario o dai tragitti originari, anche perché per levarsi dalle balle il problema che un giorno passavi dentro, passavi una frontiera, scoppiava una piccola guerra civile, arrivavano i predoni e tutte quelle balle lì, si sono trasferiti in Sud America e si sono...
Vabbè, di questo dobbiamo ringraziare i nostri amici francesi e di tutto l'instabilità che hanno portato in Nord Africa.
Ma no, ma perché, poveri francesi? Loro non hanno alcun interesse in Nord Africa. Vabbè, comunque, no, andando avanti col nostro Renatone Pozzetto, lui disse questo della sua partecipazione a una corsa così particolare e con un mezzo così particolare. Lui diceva: facevo già dei rally quando ero ragazzino, ma la Dakar è una gara talmente lontana dalla realtà e dalla logica da non poter essere giudicata. C'è tanta difficoltà e c'è modo di vedere come tutto si semplifica nella difficoltà. Per me l'avventura vera è la vita. Poi ci sono i momenti più esaltanti di altri e chissà, c'è più avventura ad uscire la mattina di casa a Milano o attraversare il deserto. Qui c'è molta ambivalenza, attraverso i momenti di estrema ostilità, ma anche dolcezza, come il deserto del Sahara, e c'è promiscuità perché tutti si interessano agli altri, vogliono sapere se sono arrivati, se è andato tutto bene. C'è una dimensione molto umana, questo niente, che livella tutto e fa emergere i veri valori umani. Io mi reputo un pendolare tra la vita e l'aveno, dove ho la casa di campagna e ci sono i miei genitori. Questo lo diceva all'epoca. Ecco, diciamo che... Renato Pozzetto, anche appunto rispetto alla scelta del camion e non all'automobile, la moto escludo che avrebbe potuto guidarla, però lui è molto appassionato di mezzi strani, tra l'altro. Questo lo vediamo in uno dei suoi film più, secondo me, più belli in assoluto, che è Io Tigro, Tu Tigre e Li Tigra, dove nell'episodio, diciamo, dove recita lui, interpreta questo qua che si alza la mattina, vive in una casa appesa a una gru, cioè tutta una comunità nonsense che in parte ha contribuito ad inventare lui in Italia insieme a Cochi, insieme ad altri, ma loro sono gli specialisti. E a un certo punto lui guida un motocarro, perché lui ha passione per i motocarri, ha anche una grande collezione, penso che abbia qualcosa come una quindicina di motocarri fra Ape, Ercole, Guzzi Ercole, eccetera, eccetera. E praticamente lui parte e a un certo punto arriva in un posto dove ci sono dei bambini che lo aspettano, ci sono i meccanici tipo in Formula 1, anche perché è lì dalle parti di Monza, se non sbaglio, comunque in Brianza, eccetera, no? E praticamente lui parte, gli camuffano tutto il motocarro, che è un motocarro normalissimo, da fatica diciamo, diventa tutto rosso, con un mega alettone dietro, gli fanno cambio gomme, prende, parte a manetta con rumore della macchina Formula 1, poi arriva e gli dà il cambio a Vittorio Brambilla, per chi non lo sapesse, era chiamato il mago di Monza, perché era un pilota di Formula 1 di quelli veraci e tenaci di una volta, famiglia di piloti brianzoli, meccanici più che piloti, ed era il re di Monza sulla pioggia, dove vinse anche con una macchina di Formula 1, appunto, pilota storico, insomma, che fa questa, questo cameo e gli dà il cambio al Pozzetto, c'è un breve, diciamo, allora come va la macchina? Sì, vai piano che oggi è un po' umido, no? Così tutte prende, parte a manetta, che secondo me è una delle scene più belle del cinema di sempre, in assoluto. Poi, a proposito sempre di Pozzetto, io mi ricordo che tanti anni fa mi aveva raccontato mio papà che l'aveva conosciuto, perché mio papà stava demolendo i forni di un'azienda a Laveno, e era andato su coi mezzi, no? Quindi con le ruspe, scavatore, con tutti gli equipaggiamenti che servono per aprire la carpenteria, tirar fuori i mattoni esausti, eccetera eccetera, e Pozzetto, che appunto è di Laveno, andava lì in cantiere la mattina a vedere le ruspe, a vedere come funzionavano, chiedeva come si faceva, no? Ha detto che era proprio una persona squisita, no? Però veramente interessato a vedere i mezzi che lavoravano, a capire come si faceva.
Il vero ragazzo di campagna, cioè scopriamo che è un film.
Sì, lui sicuramente è una persona, adesso io non ho mai avuto modo di conoscerlo personalmente, però diciamo da quella fotografia che mi ha restituito mio papà all'epoca, proprio una persona alla mano, no? Che si è presentato lì in mezzo agli operai come se fosse il vecchio che va a vedere il cantiere e inizia a chiedere le cose, no? In realtà non era ancora così tanto vecchio, ma semplicemente molto molto curioso.
Beh, dobbiamo anche forse appunto, questo gli è dovuto forse anche dalle sue origini, dal Derby Club, eccetera eccetera, gente che prima, che innanzitutto arrivava dal nulla e che prima di arrivare al successo ha fatto anni e anni di spettacoli in tarda serata, dove magari sono stati anche poco applauditi, dove hanno avuto i loro flop, e quindi gente coi piedi per terra.
Ma io ti dico solo che rispetto, facciamo una brevissima dichiarazione, torno a parlare di mio papà, non per protagonismo, ma perché sono scene di spaccati di vita che mi raccontava e che io ho sempre ascoltato volentieri. Mio papà, che è uno che ha fatto le notti negli anni 70 in giro per Milano, nei locali, nel Derby, poi dopo c'è stato il Derbino, Charlie Max, quei locali lì. E lui diceva che c'era veramente un'atmosfera nell'avanspettacolo, nel cabaret, molto diversa da quella che respiriamo noi oggi. Oggi se tu vai, anche il comico più sfigato che va a Colorado Café, che non fa ridere, fanno tutti un po' così. All'epoca tu ti trovavi in questi club dove si faceva il cabaret, gente che comunque a Milano aveva già una certa notorietà, poi è arrivata anche la televisione a invitare i cabarettisti in studio eccetera, però all'inizio erano ragazzi giovani che si inventavano un lavoro che era quello di far ridere la gente. Lo stesso Abbatantuono era figlio della cassiera del Derby Club e ha iniziato perché era il figlio della cassiera del Derby Club, si è dato da fare quattro battute rubate di qua e qualcosa di suo ci ha messo, è diventato Diego Abbatantuono col cinema eccetera. Però all'epoca diceva, quando finiva serata che chiudeva il Derby Club, mio papà stesso si è trovato più di una volta in locali dove hanno tirato giù la sala cinesca e ha fatto mattina giocando a carte con Celentano o con qualcuno del clan Celentano. Si era chi frequentava la Milano by night, come si diceva allora, che non era una cosa solo per gente esclusiva, c'era dentro di tutto, c'erano mezzi delinquenti, c'era qualità leggera, imprenditori, scappati di casa, però era un mondo molto più piccolo dove ci si conosceva un po' tutti, magari poi gente che frequentavi per tre volte e poi il mondo andava avanti eccetera, però ha avuto, diciamo, degli incontri, versi una cosa con uno al bancone eccetera eccetera, e c'era molta più umanità, non era gente che faceva i protagonisti. Poi Celentano è diventato Celentano e a partire dagli anni 80 ha pensato di essere una specie di dio in terra, che gli ha dato di volta il cervello, però in generale diciamo che l'ambiente, gli annaci, tutta quella gente lì comunque era un po' più approcciabile, ecco, diciamo.
Beh, guarda, faccio un discorso estremamente da vecchio, ma che ho sentito qualche anno fa da un produttore discografico, e lui diceva: una volta un cantante, per diventare famoso, doveva fare delle serate in giro, doveva avere la fortuna di capitare nella serata dove c'era un qualche talent scout, doveva avere la fortuna che questo talent scout lo notasse, che lo proponesse al produttore, che piacesse al produttore, e solo allora incideva un suo disco. E quindi, prima di arrivare ad incidere il tuo disco, hai preso tante di quelle porte in faccia che ti eri un attimo ridimensionato. Mentre adesso chiunque, anche con solo un cellulare che fa i video in 4K e un account YouTube, può raggiungere una vastissima fetta di popolazione, molto più grande di quella che magari raggiungevano con dei dischi incisi da un produttore. E quindi questo magari alimenta un po' il fanatismo di chi poi effettivamente ce la fa a diventare famoso e ad avere successo.
Sì, ma anche perché una volta, diciamo dal dopoguerra in poi, almeno da quello che ho avuto modo di leggere, di capire, il lavoro di attore già di più, però il lavoro di comico, di cabarettista, di cantautore, eccetera, erano considerati un po' dei mezzi lavori. Quindi uno lo faceva per passione, oltre che per sbarcare il lunario, quindi ci arrivava, cioè, oggi tu vuoi fare il cantante per diventare famoso, non per cantare, perché il cantante, o diciamo la starlet, è quello il fine. Prima non credo che avessero questa idea qua. Oltretutto, breve nota a margine, parecchi di quelli che dopo la guerra diciamo avevano combattuto per la Repubblica Sociale sono finiti a fare proprio quei mestieri, perché altri mestieri non glieli davano, cioè erano dei proscritti che giusto il cabaret potevano andare a fare, Walter Chiari, Vianello. Poi dopo erano talmente bravi a fare il loro mestiere che sono finiti a fare successo, a fare il cinema, a fare anche canzoni, però Albertazzi, cioè gente di enorme talento, che però diciamo ha scelto in parte anche quella via, perché altre strade erano probabilmente precluse o più difficili da arrivare. O andavano a fare gli avvocati, abbiamo tanti avvocati di quelli ex e tanti attori e musicisti, e questo comunque statisticamente è provato. E quindi ecco, ci siamo un po' allontanati, diciamo, da quello che era il tema portante della serata, però quando parli di Renato Pozzetto non puoi esimerti dal tirare in ballo anche la sua carriera, ecco. Io direi, caro Anduca, che anche per questa sera e per questa puntata, che era, se non sbaglio, no, che è la numero 22, siamo arrivati al capolinea, e anche in questo caso, giustamente, e per una volta mi aiuti, lanci tu la tua ultima canzone.
Sì, la mia seconda scelta per questa puntata dedicata, diciamo, agli attori o ai musicisti appassionati di motori, sono caduto su Max Gazzè. Max Gazzè, che io dal punto di vista musicistico non è che apprezzi particolarmente, però anche lui è un pilotone della Madonna. Io l'ho scoperto per caso, perché nel 2006, quindi parliamo ben 14 anni fa, mi era stato regalato, mi era stato regalato da un fornitore di mia mamma un corso di guida sportiva in occasione delle Renault World Series che si tenevano a Misano Adriatico. Questo fornitore sponsorizzava un team che correva in Formula Renault e quindi aveva a disposizione questi pacchetti che poi regalava ai suoi clienti. Io tutto felice, faccio questo corso di guida sportiva con le Renault, le Clio V6, una figata, e in quell'occasione correva la Formula Mégane, correva la Formula Renault e c'era anche la Renault da Formula 1. E allora girando, vagando qua, chiedo un po', faccio, ma chi la fanno provare sta macchina? Chi è che la guida? Cosa ci fa qua? E lui mi fa, è la guida Max Gazzè. E faccio, come Max Gazzè ha dato una Formula 1 in mano a un cantante? Ma guarda che Max Gazzè praticamente guida da quando è nato, guida qualsiasi cosa, va dai kart alle gare di velocità in salita, alle gare in pista, e quindi gli avevano fatto questo regalo di fargli provare la Formula 1, che tra l'altro, per inciso, viste andare dal vivo, sono una cosa, non so se avete avuto mai la fortuna di vedere un gran premio dal vivo, ma io mi ricordo solo il rettilineo di Misano Adriatico, vedevi passare prima le macchine da Formula Renault, che sono comunque delle monoposto 3000 se non sbaglio, o anche solo le Mégane, che sono macchine che viaggiano, che si sparavano tutte le marce sul rettilineo, poi arrivava la Formula 1 guidata tra l'altro da Max Gazzè, quindi neanche da un pilota professionista in senso stretto, e in due marce e mezzo finiva il rettilineo. Un'emozione pazzesca vedere certi mezzi. Va bene, detto ciò, direi che possiamo lasciarvi a Max Gazzè con Sotto casa.
Andersen
a tutti, e ci sentiamo alla prossima puntata.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi umili in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Mostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora brodo e basta solo farabutto, fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Oh,
sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento. Oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita,